Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Oh, una bella puntata su quanto gli umani possano far cagare. Mi chiede Mauro72, la lobotomia perché si faceva e quali erano i benefici se c'erano? Allora, lo studio del cervello, come è facile intuire, non è sempre stato particolarmente semplice. Non lo è nemmeno adesso che abbiamo dei mezzi della Madonna rispetto a prima, ma prima si andava davvero un po' a tentativi, nel senso che ci si faceva delle idee un po' così, un po' artistiche se vuoi, su quelle che potevano essere le funzioni del cervello a seconda dell'area stessa del cervello, basate su una serie di esperimenti empirici abbastanza a casaccio. Uno dei casi più eclatanti della storia della medicina da questo punto di vista è il caso del signor Phineas Gage, un operatore che faceva il suo lavoro di metter sui binari dei treni, quando un giorno esplode una cassa di dinamite e gli si infila un tubo d'acciaio nel cranio. Muore? No, vive. Male però. Cioè, riescono a salvargli la vita e lui rimane perfettamente normale, se non fosse che a un certo punto diventa stronzo, cioè proprio cambia la personalità. Ora, uno potrebbe giustamente pensare che se per un'esplosione ti entra un tubo di ferro nel cranio magari diventi stronzo perché un po' ti gira il culo, e hai anche ragione, ma non è proprio questo il caso. Infatti, molti anni dopo, memore di questo caso, il signor John Fulton nel 1935 inizia a fare esperimenti del genere affettando pezzi di cervello agli scimpanzé, che è eticamente brillante, e scopre che se gli toglie quella fettina di cervello che aveva perso il signor Gage, diventano proprio stronzi, anzi, secondo le ricerche, si comportano in modo incontrollato. Ora, se io, essere umano abbastanza razionale, mi trovassi a vivere in gabbia in un laboratorio scientifico con uno stronzo che viene ogni giorno e ti toglie un pezzettino di cervello, probabilmente mi comporterei anch'io in modo del tutto incontrollato, ma boh, mica sono uno scienziato e neanche uno scimpanzé, a dir la verità. A un certo punto il dottor Fulton scopre che se gli togli tutto il lobo prefrontale, quelli diventano mansueti, gli scimpanzé. Che poi, cioè, grazie al cazzo, sono vivi per miracolo. Comunque, questa scoperta colpisce molto Antonio Egas Moniz, uno scienziato portoghese mezzo genio che in realtà era un personaggione nella vita privata. Faceva un sacco di figate, un sacco di feste molto belle e aveva rischiato di prendere il Nobel per ben due volte, con una scoperta che ancora oggi ha il suo peso, ovvero lui scopre che si possono fare degli esami al cervello attraverso i raggi X utilizzando il liquido di contrasto. Che cazzo è liquido di contrasto? Nel caso specifico era lo ioduro di sodio, che è un liquido che è radioopaco, vale a dire che non viene attraversato dai raggi X, per cui viene molto bene in radiografia, mettiamola così. Se ti iniettano nella carotide un liquido radioopaco, quello ti entra in circolo nel cervello e quando ti fanno una bella foto a raggi X viene fuori l'immagine di tutti i tuoi vasi sanguigni. Chi se ne frega? No, è molto importante per diagnosticare tutta una serie di malattie, si chiama angiografia quella roba, e ancora oggi si usa in modo più o meno simile, a dir la verità. Vince il Nobel per questo? No, quasi. Però quando viene a scoprire le ricerche del signor Fulton si prende tutto bene e dice: affettare cervelli, figata! Dovete sapere che il dottor Moniz lavorava con gli schizofrenici e i depressi e tutta una serie di persone che avevano dei problemi psichiatrici che lui non sapeva curare perché era un sacco di tempo fa, ma aveva delle teorie, mettiamola così. Sospettava che fosse un problema generico di collegamenti di parti di cervello con altre parti di cervello. Ok. E quindi si prende un sacco bene con gli esperimenti del signor Fulton e cosa fa? Prende una ex professionista sessuale di 60 anni schizofrenica, le fa due buchi nel cranio e inizia a recidere i collegamenti fra il lobo prefrontale e l'encefalo, sfrucugliando dentro la materia bianca. Certo, le malelingue potrebbero pensare che lui abbia preso proprio una ex worker di 60 anni schizofrenica, perché nessuno avrebbe mai rotto troppo i coglioni per difendere i suoi diritti, ma a noi piace pensare che lui avesse preso a cuore il caso della donna. La cura? No, ovviamente, nel senso che la signora rimane in vita, ma rimane completamente deprivata della propria personalità, potremmo dire. Una specie di piantina senziente che fa delle cose e che è totalmente incapace di provare emozioni. E quindi viene decretata un successo? Naturalmente sì! Non rompe più i coglioni a nessuno! Ora, la prima operazione era stata un po' brutale perché era sperimentale, per cui dai buchi nel cranio aveva fatto iniettare il dottore, non lui direttamente perché aveva le mani deformate dalla gotta, aveva fatto fare un assistente, bastardo. Aveva fatto iniettare dell'alcol per mandare in vacca il cervello. In seguito perfezionerà l'operazione rendendola un pochino più raffinata, infilando nel cranio dei pazienti una sorta di picchetto rompighiaccio con il quale sfrucuglia dentro il cranio per mandare in vacca i pezzi di cervello, perché alla fine quello deve recidere dei pezzi, non è che toglie dei pezzi, letteralmente, diciamo che affetta il cervello del paziente. Madonna mia. E funziona, certo! Tutti i mattacchioni che prima facevano un sacco di rumore adesso sono calmi e tranquilli. Al massimo, ma neanche tutti si sbavano addosso, via! Non provano nulla! Ma chi se ne frega? Ma il botto vero, il successo della leucotomia, perché ai tempi si chiamava così, nel senso che tagliava, tomia è tutto ciò che taglia, tagliava la materia bianca, leuco. Ecco, dicevo, la tecnica della leucotomia sbarca in America e trova veramente un terreno fertile nel momento in cui finisce la Seconda Guerra Mondiale e tornano migliaia di soldati completamente flippati da quello che hanno visto. Non riescono a dormire, sono pieni d'ansia e come si cura? Con la lobotomia! I due dottori che in qualche modo esportano principalmente questa nuova tecnica la chiamano lobotomia, perché si tratta di tagliare in effetti il lobo prefrontale, e perfezionano ancora di più l'operazione. Questa volta non c'è nemmeno bisogno di fare dei buchi nel cranio, si infila semplicemente uno scalpello sotto la palpebra dell'occhio e lo si martella letteralmente dentro, sfondando un pezzettino di cranio e arrivando al cervello. A quel punto sfrucugli, tagli e il paziente, ehi, torna mansueto. Alla fine degli anni 40 qualcuno inizia a porsi qualche problema di tipo etico, tipo, ehi, queste persone non sembrano affatto felici, hanno semplicemente smesso di rompere i coglioni, che è un'altra cosa. E quindi il dottor Moniz viene messo in croce. No, ma va! Vince il premio Nobel nel 49 per l'invenzione della lobotomia. Ma finalmente a un certo punto la comunità scientifica dice basta con questa barbarie. No, non proprio. Qualcuno inventa gli psicofarmaci, costano molto meno e quindi iniziano a usare quelli. Per fortuna! Quindi, per tornare alla domanda di Mauro 1972, quali erano i benefici? Per i pazienti, nessuno. Per quelli che gli stavano intorno è che, sì, erano più tranchi di prima. Ehi, seguimi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani con cose molto umane.